Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Natale è vicino, è alle porte. La quarta candela dell'Avvento è stata accesa. Ormai l'aria natalizia è entrata nelle nostre case, nella nostra quotidianità. E mentre viviamo gli ultimi giorni di attesa, la parola di Dio ci viene in soccorso e ci permette in qualche maniera di organizzare il tempo che resta perché sia un tempo propizio, un tempo capace di diventare accoglienza, disponibilità, struttura, spazio, non un tempo da spendere inutilmente, non un tempo mortificato da tutto il resto, ma un tempo che sia uno spazio salvifico, significativo, sempre tenendo presente che tutto il resto bisogna farlo, non dimenticando però il significato profondo di quello che sta avvenendo. Ecco perché il brano del Vangelo di oggi, che ci racconta quel frammento di storia che precede il Natale di Maria, il Natale di Elisabetta, che aspettavano nella carne i figli, che per provvidenza divina e per miracolo erano arrivati. Elisabetta, tarda nell'età, aveva concepito Giovanni Battista, Giovannino, e stava aspettando il bambino. Era al sesto mese, Maria aveva nel proprio grembo il frutto dell'annuncio dell'angelo, il concepimento santo, per opera dello Spirito Santo di Gesù, ed era al terzo mese e si sono incontrati e la scena ha una fragranza di festa che è eccezionale. La vita che si incontra dei due santi fanno festa nel grembo di Maria, sussulta il grembo di Elisabetta per l'arrivo del Messia, e Elisabetta non trattiene la contentezza e dice a Maria: sono talmente felice che il mio grembo è felice, ma che debbo che la madre del mio Signore venga a me? La festa di questo incontro, mentre noi stiamo organizzando il nostro tempo, mette al centro della nostra attenzione che per essere capaci di vivere da bene il tempo natalizio, l'attesa deve caricarsi di gioia, e per cui i temi, le tonalità pessimistiche e disfattistiche devono essere allontanate. Però non può essere soltanto un modo psicologico, non può essere soltanto una determinazione psicoterapeutica, anche se è ovvio che c'è una grande capacità della parola di Dio di provocare anche psicologicamente una reazione, una risposta, ma non può essere soltanto un gioco psicologico. Per il credente il fatto di dire io devo organizzare la nascita di Gesù e quindi devo prepararmi all'avvenimento con uno spirito ottimistico, di speranza, quindi aperto alla gioia, significa mettere le condizioni perché questo avvenga. Ora, se per organizzare la gioia, organizzare la speranza, io devo essere un uomo di dono, di generosità, di riproposizione di memoria, di significati che appartengono alla storia individuale riguardo a Natale, lo devo fare, ed è giusto quindi preparare la cena della vigilia, fare i regalini, come abbiamo detto, essenziali, la festa, è bello. Ma c'è qualcosa che riguarda intimamente la gioia. La gioia è intimamente legata alla gratuità. E la parola, secondo me, chiave di questa ultima domenica di Avvento, perché noi possiamo in qualche maniera dare significato al tempo che ci rimane per arrivare a Natale e quindi esserne pronto, è imparare gratuitamente a donarci, ad essere compassionevoli. Cioè, io sono convinto che al di là di tutto il resto sarò capace di capire Gesù che si abbassa verso di me. Cioè, riesco a capire questo dono straordinario se io riesco a diventare un po' come lui, capace di donarmi. Fermatevi per un istante, che sta avvenendo a Natale? Natale significa che Gesù, che è il figlio di Dio, viene per amore nostro nella nostra vita. Mi rendo conto che il fatto che è già risaputo, scontato, non suscita una particolare emozione. Ma se voi andate a capire realmente che cosa significa questo, voi vi rendete conto l'assurdo di quello. Se è vero, è un assurdo rispetto, noi sappiamo se non stiamo a capo, che è vero, ma io sto ragionando per assurdo, cioè se è vero che è Dio che è totalmente altro, che è potenza assoluta, che è cielo, che è onnipotente, che è Dio, si fa uomo, che entra nella nostra fragilità. Capisco che dal mio punto di vista è esaltante, perché ci sta qualcuno che riconosce la mia umanità come un posto. Ma io nel frattempo, vista la dignità del mio essere uomo, mi accorgo anche delle contraddizioni dell'umano. Mi accorgo della sofferenza, della morte, mi accorgo delle delusioni, delle sconfitte, mi accorgo dei tradimenti, mi accorgo che questo umano è una fantastica avventura, nello stesso tempo un luogo di sofferenza, di limite, di umano. Il divino, nella prospettiva e anche nelle parole, è altro, è bellezza, è onnipotenza, è gaudio eterno, è eternità. Ma chi glielo fa fare a Dio a venire qua? Non era forse meglio fare inversamente, cioè nel senso, evitando tutto il resto, permettere all'umano immediatamente di divinizzarsi? Così sarebbe stato un dono più positivo. Avremmo per un istante non permesso un Natale di un altro uomo, benché divino, ma finalmente il Natale divino dell'umanità. Cosa sta avvenendo in realtà? Nel momento in cui Gesù diventa uomo, opera quello che dal punto di vista teologico viene chiamata kenosi. Che cos'è la kenosi? San Paolo la passa attraverso questa parola, quando, raccontando ai suoi quello che è avvenuto nell'incarnazione del figlio di Gesù, dice: Dio ha tanto amato il mondo. Dio ha tanto amato il mondo che l'ha visto perso, abbandonato, da solo. Lui che era da un'altra parte, era Dio, noi eravamo uomini. Dio ha visto il nostro grido, quello che abbiamo fatto all'inizio, quando abbiamo compreso che non ce la potevamo fare da soli, abbiamo cantato Maranatha, vieni Signore, vieni, l'abbiamo cantato. Stiamo dicendo, stiamo come stiamo, la nostra vita è quella che è, vieni Signore, vieni, e Lui ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio, perché ha risposto a una nostra invocazione, e noi che eravamo persi, grazie alla sua venuta, siamo stati riconquistati, e Lui che era Dio, per farsi uomo, Gesù, pur essendo di natura divina, ascoltate bene questo passaggio, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Non disse: io sono Dio e me ne sto a casa mia. Non considerò per sé un tesoro geloso. E usa la traduzione, a mio modo di vedere, debole, italiana, di Paolo, questo verbo: annientò se stesso facendosi simile agli uomini. Annientò. Il termine non rende. Annientare, che significa? Già è forte, no? Ma non è rendere. Qualcuno dice svestì se stesso. Ma manca mi piace, perché non... Impoverì, ma non va. Umiliò. Usiamo il termine come sta scritto là. Prostituì se stesso. Cioè, in altri termini, da Dio, che era Dio, si è fatto uomo. Io qualche volta, per farvi capire questo elemento, vi ho portato il paragone in altri tempi di cosa significa. Io posso amare gli animali quanto li posso amare con la mia vita, ma nessuno di noi si sognerebbe neppure per una volta, per amore degli animali, di farsi animale. Anzi, benché voi tenete tutti i cagnolini a casa, se qualcuno vi chiama cane, voi vi offendete. Non sia mai vi chiamano cagne. Vi offendete, eppure le tenete a casa. Perché sapete che la natura umana è una cosa e che gli animali sono un'altra cosa, con tutto il rispetto che avete per gli animali. Ma guardate che tra gli animali razionali e gli animali non razionali c'è poca distanza dal punto di vista della natura. Sempre animali restiamo. Dio animale non è. E tu ti scandalizzi se uno ti chiama cane e non riesci a capire che cosa significa nell'inaudita sostanza che Dio si faccia uomo. E nel momento in cui sceglie di farsi uomo, tra lui e me, che c'è una distanza immensa quando ce n'è pochissima tra me e il mio cane, lo fa per amore, si prostituisce per me, si rende uno di me. Ma perché? Perché si fa uomo? Perché ha compassione di me, perché mi ama. Ora, se io voglio organizzare il tempo che aspetto rispetto a questo avvenimento, se io non percepisco questo dono inaudito di compassione, ma i pozzi fa tutti i cenone, i struffoli, i panettoni, i regali, ma quale Natale, Pasqua, Epifania, direbbero a Napoli. Ma quando mai? Se io non riesco a capire il dono inaudito che ricevo e la compagnia straordinaria che mi avviene nella mia vita grazie all'amore di Dio che sta a fianco a me, ma quale Natale vivrò? La Natale della crisi, il Natale del commercio che va e che non va, delle strenne che non dovrebbero essere come sono, il Natale che uno dice a se stesso è nata fatica che amma fa. Quale Natale? Qual è il Natale che mi aspetto? Il Natale, per poterlo comprendere, mi deve provocare lo stesso sentimento, perché se io ricevo un così tanto amore di chi ha avuto compassione di me, deve poter muovere dentro di me, per poterlo capire, la stessa compassione in proporzioni diverse. Cioè, io per poter vivere il Natale devo imparare dal Natale ad essere Natale, ad essere compassionevole, a diventare uomo di compassione, a diventare, perlomeno a sforzarmi. Gli fa male il braccio? Un poco, non gli fa male. Allora mo già parla di te, stamma a sentire. Perché dai ragazzi e dai bambini si impara molto. Posso parlare? No? Mi dai concesso? Vabbè, vabbè. Lui mi è venuto a trovare prima, siccome ieri si è operato, perché si è spaccato il braccio, però hanno messo il gesso, però non è andato bene, per cui ha trovato la frattura scomposta, mi ha spiegato bene tutte le cose, e ieri gli hanno messo un sacco di aghi nel braccio, hanno dovuto ricompattare la cosa che era persa, eccetera, e lui ha sofferto tanto, proprio soffriva assai. Mi ha detto: padre Gennaro, però io ho commesso un peccato, lo dico pubblicamente pure così, però io ho commesso un peccato, quando tenevo tutti quei cose nel braccio ho detto: ma io non ce la faccio più, ma perché mi hai fatto questa cosa? Io vengo tutte le messe domeniche, vengo là, non l'hai detto questo, però io l'ho capito. Tu hai detto però perché proprio a me? Ecco, poi ti sei fermato un attimo, hai detto: però io ho peccato, perché mi sono guardato tutti quelli che stavano intorno. E poi ho guardato il mio braccio, ho detto: ma io non tengo niente, pure che soffro rispetto a tutti quegli altri. Mi perdoni? E allora io ti dico davanti a tutti quanti: tu mi perdoni? Perché io raccio nuda in grut, però me la mento. La compassione. La compassione è sentire che si può soffrire, ma che c'è una sostanza di doni che noi abbiamo avuto nella nostra vita e che dobbiamo imparare a donare, a mafnice la mandare a mattina a sera. Dobbiamo finire di lamentarci. Dobbiamo finire. Noi abbiamo avuto il dono della vita. E comunque è la nostra vita. E basterebbe soltanto riuscire a vedere i grandi sì che già abbiamo ottenuto, per dire basta, e basta. Lui che è Dio viene a fare Natale con noi, e non solo, non è che ha avuto una vita facile. E noi vogliamo fare Natale con Lui, mettendo i pallini in coppa all'albero di Natale. Ma siamo seri. Se siamo qui, io non parlo a tutti, parlo a quelli che dicono di essere cristiani. Vale la pena, figliolini miei, vivere un Natale diverso, perché vale la pena essere felici, lottare per esserlo. Mercoledì scorso, dopo che abbiamo fatto i dialoghi con la città al Cardarelli, con il cardinale siamo andati a visitare dei reparti del Cardarelli. Siamo andati a visitare quello di ematologia e quello di oncologia. Io ho trovato in quelle corsie, come sempre così, di gente piagata dal dolore, con delle situazioni, ci stavano alcuni che avevano situazioni difficili, ho trovato una speranza inaudita, ho trovato un ottimismo inaudito, ho trovato gente che si stava davvero preparando al Natale. E dico, buon Natale allora, prepariamoci, con la gioia di quello che abbiamo, con la certezza che non siamo abbandonati, che Dio ha dato la vita per noi, con la semplicità di un bambino, che nel momento in cui è provato da una responsabilità fisica, dice sì, mi sta andando male per un poco, mi andrà meglio, ma guardo alla vita, devo guardare alla vita. La compassione. Proviamo come Maria a correre subito nei confronti di chi ha bisogno. Se questo Natale vuole essere per noi una lezione, proviamo a guardare i nostri problemi ma a condividerli con chi forse sta in qualche modo più complicato di noi. Il Signore Gesù ci farà comprendere la sua parola e in ragione del suo Natale ci farà davvero gridare Maranatà, vieni Signore Gesù, vi posso assicurare che tra poco Lui busserà alla vostra porta e vorrà entrare.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.